Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza. Stasera in maniera speciale voglio invocare lo Spirito Santo perché parleremo della sua opera, dei suoi doni, dei suoi carismi, delle sue meraviglie. Allora adesso con voi voglio dire proprio un'Ave Maria per consacrare tutta la Madonna e per chiedere che lei, come a Pentecoste, insieme ai Santi e agli Apostoli, ci ottenga un'effusione di Spirito Santo proprio potentissima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Ecco, meraviglioso Spirito Santo, scendi come rugiada, come fuoco, e apri proprio i cuori, apri le orecchie, e veramente, ecco, fa che possiamo ascoltare la parola di Dio predicata in Spirito Santo e potenza. Allora, cari figli e figli di Dio che potete ascoltare, questa sera parlerò di un argomento meraviglioso. È una cosa molto molto bella, vedete, sono rimasto molto colpito da una cosa che ho letto nella vita di Mosè. A un certo punto, nel capitolo dell'Esodo, numero 3, si dice che Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Allora ecco, mi ha colpito questo fatto che Mosè dice: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo. E questi sono i spettacoli dell'amore di Dio proprio. Noi tante volte assistiamo, e attraverso la TV in tanti modi, a, tra virgolette, spettacoli di dolore, cioè scene di dolore tremende, ma vi annuncio proprio, come dice l'angelo, con grande gioia che è nato il Salvatore, e quindi il Signore desidera dare ai Suoi figli spettacoli del Suo amore, come questo che dà a Mosè, quei spettacoli che fanno aprire il cuore, fanno gridare di gioia e fanno scendere lacrime di gioia e non di dolore, fanno guarire i corpi, fanno ottenere il perdono alle anime, e sono i spettacoli dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa certi spettacoli, come quando Maria ha esultato: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, che significa: lo Spirito Santo ha fatto di me uno spettacolo del suo amore. Infatti il roveto ardente è la figura che viene applicata anche a Maria Santissima, il roveto che non brucia, perché lei è vergine, è immacolata e vergine, e non è mai stata bruciata dal peccato. Allora ecco, questo è molto molto importante. Allora, stasera voglio parlarvi dei carismi dello Spirito Santo, perché credo che non tanto lontano da adesso, nella Chiesa si cominceranno a manifestare sempre più, come chiede il Concilio Vaticano II, i doni e i carismi dello Spirito. Si sono sempre manifestati, proprio l'altra sera abbiamo visto per esempio come il Signore ha chiamato anche dei laici a fondare dei movimenti approvati dalla Chiesa, abbiamo visto Chiara Lubich, carismi che Dio ha donato e dona a sacerdoti, a laici, a qualunque vocazione ci può essere magari nella Chiesa. Ma stasera in particolare noi sappiamo che esistono i doni dello Spirito Santo, no? Consiglio, intelletto, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio, no? Questi sono i doni che si ricevono col battesimo, con la cresima, sono i doni dello Spirito Santo. Ma stasera voglio parlare dei carismi. Perché ve ne voglio parlare? Perché il Catechismo della Chiesa Cattolica nel suo esprimersi al numero 800 dice, anzi 799, parla dei carismi e dice: straordinario, semplici e umili, i carismi sono grazie dello Spirito Santo che direttamente o indirettamente hanno un'utilità ecclesiale, ordinati come sono all'edificazione della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità del mondo. I carismi devono essere accolti con riconoscenza non soltanto da chi li riceve, mamma mia, questa cosa è potente, i carismi devono essere accolti con riconoscenza non soltanto da chi li riceve, ma anche da tutti i membri della Chiesa. Infatti sono una meravigliosa ricchezza di grazia per la vitalità apostolica e per la santità di tutto il corpo di Cristo, purché si tratti di doni che provengono veramente dallo Spirito Santo e siano esercitati in modo pienamente conforme agli autentici impulsi dello Spirito Santo, cioè secondo la carità a vera misura dei carismi. Quindi tutti i doni, anche i carismi, devono essere usati secondo carità. Infatti la santità che cos'è? È la perfetta carità, è il vivere secondo perfetta carità. Allora, andiamo proprio, perché voglio proprio entrare in questo tema meraviglioso. Ci sono diverse liste di carismi nella scrittura. In particolare, se prendete la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 12, versetti 4-11, si parla di 9 carismi. Allora, sono 9 carismi dello Spirito Santo, sono doni sovrabbondanti dello Spirito Santo. Io una sera mi ricordo che sono rientrato a casa, a un certo punto c'era uno spettacolo di bambini e ha cantato un bambino, un altro po' faceva carolar teatro, c'aveva una voce straordinaria, io dopo mi è venuto spontaneo dire: ecco quali sono i carismi. Allora, un dono dello Spirito Santo ordinario è un cantante bravo che usa bene la sua voce, ma quando ti accorgi proprio che è proprio un dono sovrabbondante di Dio, c'è una voce che veramente tu dici, ecco, quella è un'immagine di cosa è un carisma nello Spirito Santo. Allora, i doni dello Spirito Santo sono meravigliosi. Ci sono persone che attraverso i doni dello Spirito Santo diventano sante e fanno opera meravigliosa, ma a un certo punto, come quando vedi la Madonna, ci sono proprio delle esplosioni di grazia che praticamente tu dici proprio, questo è il carisma proprio, cioè questo non è un dono, questo è un dono sovrabbondante, fiumi d'acqua viva sgorgano da questa persona di Spirito Santo, ed è proprio un dono che fa Dio, come dice qua, per l'utilità di tutta la Chiesa, cioè quello è un dono. E come dice la scrittura, Dio la luce non la mette sotto il moggio e la nasconde, ma la mette in alto perché tutta la casa possa essere illuminata. Allora il carisma viene manifestato con potenza perché tutti quelli che vedano, come quando vedevano Gesù guarire i malati, secondo il carisma delle guarigioni, tutti quanti cominciavano a lodare e esaltare Dio, si vedevano spettacoli di gioia. Si diceva proprio, nel Vangelo si dice, la gente lodava e benediceva Dio per quello che aveva visto, benediceva Dio per il potere che aveva dato di perdonare i peccati sulla terra. Ecco, questo sono cose meravigliose. Allora, questi 9 carismi sono, io li divido in 3 gruppi, e io adesso seguo, leggerò fra poco questo libro, poi se mi diranno che posso dirò anche qual è con precisione, e perché appunto per correttezza, però ecco, prendo spunto da questo perché è veramente fatto bene. Allora, esistono tre tipi di carismi: i carismi della parola, i carismi delle opere e i carismi della conoscenza o della cognizione. Allora, i carismi della parola sono tre, cioè sono quelli che usano la parola per manifestare la potenza dello Spirito Santo, per questo carismi della parola, e sono il dono delle lingue, il dono dell'interpretazione delle lingue e il dono della profezia. Questo ne parla meravigliosamente poi San Paolo nel capitolo 14, sempre di Corinzi, dove spiega proprio che cosa sono e come si usano. Poi il secondo gruppo invece è il carisma, i carismi delle opere, cioè lo Spirito Santo non usa la lingua per dare gloria al Padre, ma fa proprio opere potenti, quindi sono il dono delle guarigioni, il dono dei miracoli e il dono della fede. Qui per dono della fede non si intende la fede che si riceve nel battesimo, che, con la quale si crede al credo che salvasse l'anima, no. Quella è la fede virtù, è la fede che serve per salvarsi l'anima, per credere alla verità di Cristo e della Chiesa, ma il carisma della fede è un dono che va oltre la virtù, è sovrabbondante. Allora, se praticamente la virtù dà fede significa che tu sei bravo a giocare a calcio e sai palleggia bene e sai tenere il pallone, insomma fai le cose ordinarie, ecco, il carisma è come se tu praticamente fossi Pelé. Ecco, quindi è un dono sovrabbondante, è una cosa straordinaria, ma Pelé era Pelé perché faceva vincere la sua squadra. Così i carismi sono per la Chiesa, altrimenti praticamente non sono usati come carismi, ma diventerebbero pericolosi. Poi esistono i carismi della conoscenza e della cognizione, che sono il dono del discernimento degli spiriti, il dono della sapienza e il dono della scienza. E questi servono, questi della conoscenza, proprio perché hai un carisma per riconoscere quali spiriti operano in quella circostanza, in quella situazione e in quella particolare realtà. Il discernimento ti fa dire, per esempio, tu vedi una persona che sembra che abbia doni grandi, ma tu immediatamente hai il discernimento e capisci che quello lì è opera di un demonio, per esempio, quindi capisci quale spirito agisce, cioè capisci se agisce lo Spirito Santo, se agisce invece uno spirito cattivo o se agisce lo spirito dell'uomo, che magari quella persona certe cose se le sta inventando con la sua fantasia, è una cosa umana, perché gli spiriti possono essere tre, quelli che agiscono: lo Spirito Santo, i spiriti cattivi, lo spirito dell'uomo, no? E il discernimento serve per capire in ogni circostanza quale spirito è in azione. Vi faccio un esempio: quando San Paolo stava predicando, a un certo punto una donna si mise appresso a lui e diceva continuamente: ecco, questi sono servi di Dio, vi annunciano le cose di Dio, e andava avanti per giorni così, e tutti sentendo sta donna avrebbero detto: mamma mia, questa donna c'ha proprio lo Spirito Santo, perché ha riconosciuto San Paolo e dice che è un uomo di Dio che predica. Invece lui a un certo punto si gira e gli disse: nel nome di Gesù Cristo, spirito pitone, che è lo spirito di divinazione, un demonio, esci da lei e non tornare più. Quindi, apparentemente sembrava lo Spirito Santo, ma San Paolo, che aveva il carisma del discernimento degli spiriti, conobbe che l'opera di quella donna così insistente, così quasi fastidiosa, che ripeteva da giorni la stessa cosa, invece di essere un'azione che favoriva l'evangelizzazione, la disturbava, anche se diceva il vero, ma era un disturbo. Perché lo Spirito Santo la favorisce l'evangelizzazione, ma quando la impedisce, quando qualcuno impedisce l'evangelizzazione, in questo caso era un demonio chiamato proprio spirito pitone, che sarebbe lo spirito di divinazione, un demonio. Ma San Paolo l'ha riconosciuto e l'ha cacciato, magari chi sentiva diceva: mamma mia, sta donna com'è ispirata, senti come riconosce San Paolo, e dice tutte cose vere poi. Eppure era un demonio. Perché? Perché il demonio può dire anche cose vere, ma per disturbare il regno di Dio. Vi faccio un esempio: se il Santo Padre sta parlando e sta facendo una catechesi, è opportuno che io stia in silenzio e ascolti. Ma se a un certo punto mi alzo e comincio a dire: Santo Padre, lei è il vicario di Cristo, Santo Padre, lei è benedetto da Dio, dico tutte cose vere, non è che gli sto di cose brutte. Eppure a un certo punto questo che io faccio potrebbe essere o perché mi sono bevuto troppo vino la mattina, e allora è una cosa umana, oppure potrebbe essere un demonio che fa così, dice anche cose vere, ma disturba l'incontro, disturba quello che sta facendo il Santo Padre, l'evangelizzazione. Allora, questo è molto molto importante. Allora, questa sera, perché io li vorrei trattare tutte e nove, speriamo che ci riusciamo col tempo, stasera ne voglio trattare uno che ho trovato veramente bellissimo, guardate, spiegato in una maniera meravigliosa. Voglio spiegare i carismi delle opere, quindi sarebbero guarigioni, miracoli e carismi della fede. In particolare spiegherò quelli che sono chiamati carismi di guarigioni. Allora comincio proprio a leggere e commento. E questo carisma si rifà a quella parola che dice: imporranno le mani sui malati e saranno guariti, Marco 16:18. E poi c'è un'altra frase veramente potente, Luca 7:22, andate, riferite a Giovanni le cose che avete vedute e udite. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti resuscitano. Vedete? Cioè, qua è chiarissimo il Vangelo. E sapete che pochi giorni fa io ho fatto un piccolo insegnamento dove ho letto i padri della Chiesa che dicevano chiaramente che al tempo di Sant'Ireneo di Leone Vescovo i cristiani risuscitavano i morti, ma tanti morti, e quelli rimanevano fra loro ancora per tanti anni. Fino al IV secolo della Chiesa queste cose erano proprio pane quotidiano, liberazione di demoni, risurrezione di morti, malati che guarivano. Poi, come vi ho spiegato, è successo che la Chiesa, naturalmente grazie a Dio, è cresciuta, non c'erano più piccole comunità, o comunità insomma abbastanza non tanto grandi, e quindi diventati milioni e milioni di cristiani. Naturalmente le preghiere di guarigione, le preghiere di liberazione sono diventate molto più difficili perché la quantità di gente è aumentata, no? E purtroppo nel corso del tempo queste meraviglie si vedevano sempre nella Chiesa, nei santi soprattutto, ma in tutto il resto ordinario del popolo di Dio queste cose erano quasi, non dico sparite, ma comunque molto diminuite. Comunque nella Chiesa ci sono sempre state, perché la Chiesa è stata sempre santa e piena di carismi, però si manifestavano questi carismi solo in poche persone. E invece il Concilio Vaticano II ha detto che la chiamata del Concilio Vaticano II è che tutto il popolo di Dio deve tornare ad evangelizzare, e quindi i segni che accompagnano l'evangelizzazione sono guarire i malati, cacciare i demoni, risuscitare i morti. Allora qualcuno potrebbe dire: sì, ma si intendono quelli spirituali. No, questo non lo dice il Vangelo. Gesù ha perdonato i peccati al paralitico, quindi ha operato una risurrezione spirituale, come quando uno si confessa che sta in peccato mortale e risorge, ma Gesù ha detto al paralitico anche: alzati e cammina e torna a casa. Gesù non ha parlato solo di cose spirituali. Questo significa praticamente, se non negare veramente il Vangelo, e voi sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che il senso della scrittura, l'interpretazione della scrittura si fonda sul senso letterale. Ce ne sono altri tre oltre quello letterale, ma quello fondamentale è quello letterale. Quindi non è che si può dire: no, questo significa soltanto che sono cose spirituali. No, 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 perché Gesù si è fatto carne, non è venuto solo in spirito. Gesù ha salvato le anime e pure i corpi. Allora, adesso voglio continuare proprio questa meraviglia, e quindi sto proprio commentando che cos'è il carisma, i carismi delle guarigioni, cioè al plurale. Imporranno le mani sui malati e questi saranno guariti. Una promessa categorica di Gesù che io non avevo mai preso sul serio. Chi sta parlando è Padre Serafino Falbo. Sono stato per tanti anni parroco e ho visitato centinaia di ammalati, ma non ho mai avuto la presunzione di poterli guarire con l'imposizione delle mie mani. Avevo letto tante volte queste parole, ma non avevo mai potuto lontanamente immaginare che potessero riguardare anche me. Quando entrai nel rinnovamento carismatico e mi si disse che entro quei gruppi di preghiera avvenivano delle continue guarigioni, ancora non me ne facevo convinto. Ma poi cominciai a vedere coi miei occhi e non potei più negare l'evidenza. Incoraggiato da quel che facevano gli altri, osai anch'io imporre le mani su una giovane signora. L.G., non dice il nome e il cognome, affetta da leucemia. I medici le avevano dato non più di 2 mesi di vita. Mi confessò che mentre pregavo su di lei sentì come un fuoco in tutta la persona e come se un elettroshock la scuotesse da capo a piedi. La sera stessa si sentì meglio. Pochi giorni dopo i medici la dichiararono completamente guarita. Ora è sana e vegeta e si gode le gioie della famiglia. Oggi, a distanza di 3 anni, posso dire di aver visto tanti e tanti altri casi simili, che non fanno altro che confermarmi sempre più quanto Gesù sia fedele alle sue promesse e alla sua parola. Vale dunque la pena che ci addentriamo a esplorare questo meraviglioso carisma delle guarigioni, nel tentativo di scoprire forse il segreto che potrebbe ridonare sorriso e speranza a tanti ammalati e molta gloria al Signore. Trattandosi di un problema così delicato e avvolto nel mistero, è bene dichiarare in partenza una volta per sempre che le nostre argomentazioni non vorranno avere carattere assiomatico e che non vorranno assolutizzare certe conclusioni che andremo via via esponendo. La prova delle nostre osservazioni sarà come sempre la Sacra Scrittura. È soltanto la parola di Dio, infatti, che può gettare qualche sprazzo di luce su questo problema così arduo e così misterioso. C'è abbastanza in quel libro per poterci aiutare a fare delle consolanti scoperte che ci faranno trasalire di gioia. Cominciamo dunque a guardare in faccia le malattie e chiediamoci da dove hanno origine. Tutti, buoni e cattivi, chiamano Dio in causa quando hanno qualche malattia. I cattivi ne incolpano Dio e bestemmiano e imprecano contro di Lui. I buoni non imprecano, ma accettano rassegnate le malattie come prove o addirittura come doni di Dio. Ecco alcune espressioni che si colgono sulla bocca di questi ultimi. Il Signore mi ha mandato questa malattia, sia fatta la sua volontà. Il Signore ha voluto castigarmi mandandomi questa malattia. Il Signore vuole che io espii i miei peccati con questa malattia. Accetto questa infermità per la gloria di Dio. Il Signore manda le malattie ai buoni. Le malattie sono un segno di predilezione da parte di Dio. Le malattie sono benedizione del Signore. Dunque, è sempre Dio l'origine delle nostre infermità. Diciamo subito che questo è un concetto errato, per non dire blasfemo. Sono idee e concezioni prese dal platonismo, dallo stoicismo e dal manicheismo che si sono infiltrate nel cristianesimo e nel misticismo del Medioevo, ma non hanno alcun fondamento nella Sacra Scrittura. Dio non è causa delle nostre malattie, non può esserlo. Le malattie sono un male e nessun male può venire da Lui. E questo lo conferma San Giacomo quando dice: ogni dono perfetto viene da Dio, ogni dono buono. Entriamo in una famiglia qualsiasi dove c'è un giovane ammalato. Tutti, padre, madre, fratelli, sorelle, sono afflitti e addolorati. E Dio solo dovrebbe essere contento? Entriamo in un ospedale. Medici e infermieri si fanno a pezzi per alleviare i dolori dei pazienti e solo il Signore dovrebbe godere per quelle sofferenze. Il nostro corpo è il capolavoro uscito dalle sue mani, l'ultimo giorno della creazione, e come potrebbe Dio rallegrarsi a vederlo distruggere dalle malattie? Dio è padre che ama i suoi figli di un amore infinito, e come può un padre così buono essere felice nel mandare i figli all'ospedale o quando li vede straziati sul letto di dolore? Non c'è un solo passo della Sacra Scrittura da cui si possa provare che le malattie vengono da Dio, c'è anzi il contrario. Nel Vecchio Testamento non si può ancora trovare bene sviluppato il concetto di Dio come padre, ma predomina l'idea del Dio della legge che premia e castiga. Ora, l'osservanza della legge viene premiata con delle promesse di una vita sana e longeva, mentre le malattie vengono considerate come tristi effetti dell'infedeltà alla legge. Ecco qualche esempio. Se tu veramente ascolterai la voce del Signore Dio tuo, farai quello che è retto agli occhi suoi, porgerai orecchie ai suoi comandamenti e osserverai i suoi statuti, io non ti colpirò con nessuna delle piaghe con cui ho afflitto gli egiziani, poiché sono il Signore che ti guarisce. Esodo 15:26. E ancora, servite il Signore, Dio vostro, ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, e io toglierò le malattie in mezzo a te. Esodo 23:25. Di uno degli esploratori della terra promessa, detto Caleb, dice la Bibbia che all'età di 85 anni si sentiva ancora sano, vegeto e forte come quando ne aveva 40, per aver fatto un buon rapporto al popolo sulla missione affidatagli da Mosè. Giosè 14:10-11. Di Mosè leggiamo: quando morì aveva 120 anni, tuttavia la vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno. Deuteronomio 34:7. I salmi sono pieni di promesse di assistenza per una vita lunga e felice. Egli ti sazia di bene per tutti i tuoi giorni. Rinnova la tua gioventù come quella dell'aquila. Salmo 103:5. Nessun accenno dunque alle malattie come benedizione di Dio, anzi è tutto il contrario. Ai servi fedeli si promette una vita lunga, sana e felice. C'è, vabbè, questo è un pezzo che è inutile leggerlo. Ecco, in Isaia fa già capolino l'amore di Dio come padre. Può forse una mamma dimenticare il suo figlioletto, non avere compassione del frutto del suo seno? Ma se anche essa ti dimenticasse, io non potrei dimenticarti mai. Isaia 49:15. Gesù sarà ancora più esplicito, sentite questa frase, ma tanto colpito quando l'ho letta. E qual è quell'uomo fra voi che darà una pietra a suo figlio che gli chiede del pane? O se chiede un pesce gli darà una serpe? Se dunque voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste concederà cose buone a coloro che gliele chiedono. Matteo 7, 9-11. E tra queste cose buone non può non esserci la sanità fisica, la guarigione. Il Padre dà soltanto cose buone ai figli, ma le infermità non sono cose buone. Anche quelli che in teoria le chiamano benedizioni di Dio, in pratica poi corrono dai medici e prendono medicine per eliminarle. Così facendo non si mettono contro la volontà di Dio e non lottano per togliersi di dosso le sue benedizioni? Questa frase ultima secondo me è quella che spiega meglio. Non si può concepire un padre che può fare i figli felici e non lo vuole. Ogni padre è veramente felice quando i figli sono felici con lui. Dio Padre brama di darci una felicità piena, completa e perfetta più di quanto lo bramiamo noi stessi. Le malattie per sé sono un male e quindi come ogni male possono avere origine solo dalla fragilità e manchevolezza dell'uomo oppure dall'azione di colui che è il maligno per eccellenza, Satana. Tutti i mali vennero come conseguenza del peccato originale. L'uomo, per dono gratuito di Dio, non avrebbe dovuto conoscere l'infermità, i dolori e la morte. Fu a causa della prima colpa, del peccato originale, che perdette l'impassibilità e si trovò sottoposta agli agenti contrari alla sua salute e all'influsso stesso del demonio. Gesù lo chiamò principe di questo mondo, Giovanni 12:31 e 14:30, perché in effetti dopo il peccato originale ha acquistato un certo dominio sul creato e lo manovra a volte ai nostri danni. Quindi, anche quando diciamo che le malattie avvengono per cause naturali, l'origine ultima è sempre nel peccato originale e in un certo influsso del demonio. Alcune malattie sono causate da peccati personali. Non vogliamo dire che ogni peccato personale corrisponda a una malattia. o che la gravità della malattia sia in proporzione diretta alla gravità dei peccati commessi dall'ammalato. Però è fuori di dubbio che talune malattie sono effetti di vizi e disordini morali. Chi ad esempio non conosce i tristi effetti delle malattie veneree, della droga, del fumo, degli eccessi del mangiare e del bere. Ma anche qui la causa remota è sempre nel peccato originale e nel demonio. Anche Gesù qualche volta mise in correlazione peccato e malattie, facendo intendere che queste ultime in quegli ammalati avevano avuto origine da peccati personali. Al paralitico, che gli calarono davanti dal soffitto della stanza in cui si trovava, Gesù come prima cosa disse: ti sono rimessi i tuoi peccati, Luca 5,20. A un altro paralitico che incontrò accanto alla vicina di Bezzaida, dopo avergli restituita la salute, fece questa raccomandazione: ora che sei guarito, attenta a non peccare più affinché non ti accada di peggio, Giovanni 5,14. L'Apostolo Paolo faceva sapere ai Corinzi che il loro comportamento scorretto nelle assemblee eucaristiche era stato la causa di malattie e di morti in seno alla comunità. Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna, non discernendo il corpo del Signore. Perciò tra voi molti ammalati e infermi e molti altri sono morti, 1 Corinzi 11,30. Altre malattie sono conseguenza di peccati altrui. Chi può negare l'età ereditarie? Chi non è convinto come certi vizi e disordini morali dei genitori si ripercuotano sulla salute dei figli per più generazioni? Ma anche al di fuori delle inesorabili leggi dell'ereditarietà, dobbiamo tenere presente che formiamo tutti un corpo sociale e quindi il bene come il male che in un solo membro non può non influenzare il resto del corpo. Poi lui qua dice che ci sono malattie invece che sono direttamente effetto del demonio e nel Vangelo l'esempio è: presentarono a Gesù un muto indemoniato e cacciato il demonio il muto parlò, Matteo 9, 32-33, e fa degli esempi di queste malattie. Poi dice: Gesù chiamò opere di Dio le guarigioni che andava operando, Giovanni 9,3, mentre le malattie non sono opera di Dio. Allora, qua c'è un passo importantissimo che veramente lo sono andato a vedere per essere certo di quello che diceva, ed è proprio vero. Giovanni 9,3 parla del cieco. E a un certo punto gli apostoli gli dicono: ma per essere cieco chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Gesù gli rispose: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifesti in lui la gloria di Dio. Anzi, dice, è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. Allora vi faccio notare una cosa: lui era cieco e Gesù dice che si devono manifestare in lui le opere di Dio. Gesù che cosa farà? Questo cieco lo guarirà. Quindi, in base a quello che dice Gesù, quali sono le opere di Dio? La malattia o le guarigioni? Qua lo dice chiaramente. Gesù chiama opere di Dio le guarigioni, infatti Gesù il cieco lo guarisce. Questo è veramente una cosa molto molto bella, ed è biblica soprattutto. Gesù chiama opere di Dio, in questo caso la guarigione di un cieco. Quindi la guarigione è l'opera di Dio. E la cecità deriva dal peccato, nessuno dei genitori, ma dal peccato originale. Voi sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che il peccato originale ha portato come conseguenza che la morte è entrata nel mondo e con la morte le malattie. Quindi uno può nascere poverino malato senza nessuna colpa. Ma Gesù dice che l'opera di Dio è stata in questo caso la guarigione. Questo è veramente importante. Leggo quest'ultima cosa finale perché non voglio troppo, però è un argomento bellissimo. E Gesù venne per operare una nuova creazione, dove non ci sarebbe stato più posto per nessuna opera di Satana. Infatti si dice che Gesù è venuto a distruggere le opere di Satana, 1 Giovanni 3,8. Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo e venne per liberarci da tutte le nostre infermità, da quelle spirituali, prendendo su di sé i nostri peccati, da quelle fisiche, caricandosi delle nostre malattie, Così l'aveva preannunziato il profeta Esaia. Veramente egli si è addossato i nostri dolori e si è caricato delle nostre infermità, Isaia 53,4. Quindi vedete, Gesù si prende i peccati su di sé sulla croce e quindi può liberare dai peccati l'uomo. E si prende su di sé anche le malattie, lo dice proprio Matteo, sofferenze e malattie per liberare l'uomo dalle sofferenze e dalle malattie. Qua voglio sottolineare una cosa molto importante. Allora, Gesù sulla croce si è preso i peccati per togliergli agli uomini. Ma una cosa importante, Gesù questo l'ha fatto, ma se io sto in peccato mortale, come può Dio prendere il mio peccato? Lo fa in particolare attraverso la confessione, quindi attraverso i sacramenti. Gesù prende il peccato su di sé. Cioè quello che ha fatto sulla croce, Gesù lo realizza in particolare attraverso i sacramenti. Allora il peccato tuo va su Gesù, Gesù muore in croce, morendo distrugge il tuo peccato e ti fa risorgere, tu puoi essere assolta o assolto e tornare in grazia. La stessa cosa vale per le malattie e le sofferenze. Gesù ha preso tutte le malattie e le sofferenze sulla croce, ma vuole che si facciano poi le preghiere di guarigione. Come per i peccati vuole che ci sia la confessione che realizza quello che lui ha fatto, così vuole che la sua guarigione si realizzi attraverso preghiere di guarigione. E voi sapete che esiste proprio il sacramento dell'unzione degli infermi, in particolare, che prima del Concilio Vaticano II si dava soltanto ai moribondi, poi il Concilio ha recuperato appunto questa primitiva chiamata della Chiesa dei primi secoli, come dicevo, e ha detto chiaramente che l'unzione degli infermi si dà anche per guarire gli infermi, seriamente infermi, e poi quando serve anche in punto di morte, ma si dà anche per guarire l'anima e il corpo. E a immagine dell'unzione degli infermi si possono fare anche le preghiere di guarigione, che non sono un sacramento, ma sono appunto una benedizione particolare dello Spirito Santo. Però vedete, Dio li ha presi i peccati su di sé, ha preso le malattie e le sofferenze, ma poi affinché questo si veda nelle persone bisogna realizzarlo attraverso degli atti concreti umani, cioè i sacramenti o le preghiere di guarigione. Allora, questo è molto molto importante. E infatti si dice in Isaia 53,4, veramente egli si è addossato i nostri dolori e si è caricato le nostre infermità. San Matteo vede l'adempimento di questa profezia proprio mentre Gesù era intento a guarire gli infermi e con la sua parola cacciò i demoni e guarì quanti erano ammalati. E così si compì quanto era stato predetto dal profeta Esaia, Matteo 8,16-17. Di conseguenza, come siamo stati liberati dal peccato perché il Signore ha posto sopra di lui l'iniquità di tutti noi, Isaia 53,6, così siamo stati liberati dai malefici dal momento che egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Se dunque il peccato non è più in noi, perché Gesù lo fece suo, anzi divenne egli stesso peccato per noi, le malattie non hanno più diritto di stare in noi dal momento che egli le trasferì da noi su se stesso. Naturalmente, come vi ho spiegato in altri momenti, a meno che uno non abbia una chiamata, ci sono chiamate, no? Come aveva Padre Pio ad essere anime vittime, allora in quel caso la malattia, pur essendo un male in sé, offerta con Gesù diventa motivo di salvezza delle anime, no? Questo è molto molto importante. Allora, come visitare gli ammalati è un atto di carità, come consolarli è un atto di carità, anche andare a pregare per loro e per la loro guarigione è un atto che fa parte proprio della carità. Allora ecco, io chiunque può ascoltare, vi invito proprio a pregare proprio per la guarigione delle persone sofferenti, sia nello spirito, sia nella psiche, sia proprio nel corpo, perché come vedete qua il Signore ci rivela proprio in maniera chiara che è sua volontà guarire. Quando il lebbroso gli ha detto a Gesù: se vuoi puoi guarirmi, Gesù gli ha risposto: lo voglio, sii guarito. Finiamo con questo. Come si comportò Gesù con gli ammalati? Guarì tutti quelli che si presentavano a lui. Li guarì sulle strade, li guarì nelle case, nelle sinagoghe, li guarì anche a distanza quando gli fu richiesto. Lo voglio, sii mondato. Marco 1,41. A te dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Marco 2,11. Stendi la tua mano. Luca 6,10. Vedi, la tua fede ti ha salvato. Marco 10,52. Va a lavarti nella piscina di Siloe. Giovanni 9,7. Va, tuo figlio vive. Giovanni 4,50. Metà delle pagine che compongono i Vangeli sinottici riportano racconti di guarigioni. Abbiamo sempre sentito ripeterci che attraverso quei miracoli Gesù voleva dimostrare la sua divinità e la sua messianicità. Ed è vero. Infatti le folle così commentano: il Cristo, quando verrà, farà forse più prodigi di quanti ne abbia fatti costui, Giovanni 7,31. Ma non poté essere questo il principale motivo. Un medico non va in giro a curare gli ammalati al solo scopo di far vedere la sua bravura. Gesù non si curò troppo di questo problema. Infatti qualche volta raccomandò agli ammalati guariti di non dirlo a nessuno, altre volte guarì di sabato, facendo cioè quel che secondo l'opinione dei farisei il vero Messia non avrebbe mai fatto. Per Gesù le guarigioni non furono qualcosa di complementare o di accessorio. Egli non le chiamò miracoli, cioè eventi eccezionali, che pur doveva fare, ma opere di Dio, cioè componenti essenziali della sua missione salvifica. Quindi vedete, il carisma delle guarigioni sono le opere di Dio, cioè le guarigioni. I miracoli sono una cosa diversa, perché i miracoli sono degli eventi eccezionali, che capitano in certi casi, sono immediati, sono come a Lourdes, a volte la persona si alza la carrozzella immediatamente, no? Invece le guarigioni non sono miracoli, infatti sono due carismi diversi, dice San Paolo, sono opere di Dio, perché la preghiera di guarigione è legata alla fede, al fatto che tu preghi per guarire i malati e magari i malati possono guarire o per la tua per la preghiera, quindi per la fede, quindi li guarisce Gesù direttamente, ma possono guarire anche attraverso i medici. Tu preghi che un'operazione riesca bene, riesce e quella persona guarisce. Possono guarire attraverso le medicine, possono guarire attraverso delle terapie e così via. Quindi questo è molto molto importante, però bisogna sapere queste cose fondamentali. Allora, dato che il tempo, da quello che vedo, è finito praticamente, e voglio soltanto dire questo perché mi sembra fondamentale e per completare quello che ho detto. Allora, condizioni da parte dell'ammalato. Cosa deve fare l'ammalato? L'ammalato anzitutto deve voler guarire. Non sembri strana questa affermazione. Vi sono alcuni ammalati che non credono più di poter recuperare la salute e quindi fanno pace con la malattia. Si sono rassegnati a portarsela appresso come una fatalità ineluttabile, specialmente se il medico ha detto loro che di quella malattia non guariranno mai. L'ammalato si deve convincere che Gesù vuole guarirlo, se glielo chiede, anche se la malattia fosse ribella ogni cura. Per colui che è il padrone della vita non esistono casi incurabili. In ogni caso, leggera o grave che sia la malattia, l'ammalato si deve persuadere che Dio non vuole che gli sia ammalato e che quella infermità è un male che non viene da lui. Poi la seconda cosa, quindi deve credere nella guarigione, perché se tu preghi ma non credi che Dio ti voglia guarire, e a meno che non capisci che Dio vuole che la offri, per, come ho spiegato prima, allora va bene, in quel caso se la volontà di Dio manifesta è quella che tu diventi anima vittima, per carità, o offri per qualche motivo, ci mancherebbe. La seconda cosa, l'ammalato deve chiedere a Gesù la guarigione. Perché? Perché nel Vangelo si dice che tutti quelli che andavano a lui guarivano, quindi il malato deve andare a lui, deve chiedere la guarigione. Terza cosa, l'ammalato deve chiedere con fede. Questo è molto importante, infatti si dice che a un certo punto Gesù non poté guarire tutti come voleva a causa della loro incredulità. Matteo 13,58. Marco dice ancora più chiaramente: non poté lì fare alcun miracolo se non guarire pochi ammalati. Vedete, i miracoli non li fa, ma i malati li guarisce, quindi sono due carismi diversi, imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità. Marco 6,5,6. Quindi la seconda cosa, bisogna chiedere con fede. E questo si vede tante volte nel Santo Vangelo. Che cosa significa chiedere con fede? Chiedere con fede significa chiedere con la certezza assoluta, senza il minimo dubbio, che la guarigione è già avvenuta. Cioè, Gesù ha già preso la tua malattia sulla croce, l'ha già fatta morire con Lui, l'ha distrutta nella sua morte, Lui è risorto e tu risorgi con Lui, e quindi devi chiedere che la vittoria di Cristo in te si manifesti, la guarigione è avvenuta, quindi tu devi chiedere che si manifesti in te. Poi l'ammalato deve chiedere con calma e serenità, cioè abbandonandosi alla volontà di Dio, ma sapendo che Dio lo vuole guarire, e se non lo guarirà per qualche motivo particolare, è sempre per trarre da quel male che è la malattia un bene maggiore. L'ultima cosa, rimuovere tutti gli ostacoli che ci possono essere, no? Per esempio, se uno sta in peccato mortale è importante confessarsi, se c'è una grave mancanza di perdono nel cuore è bene chiedere la grazia di perdonare, quindi tutto ciò che si oppone alla grazia va eliminato, va sciolto, così che la guarigione possa scorrere in te in maniera completa e meravigliosa. Mi fermo qui, lascio spazio alle telefonate, così se Dio vuole quello che hanno detto lo farà dire Gesù con le telefonate, perché si dovrebbe parlare ancora, però lasciamo fare allo Spirito Santo che farà ancora meglio di quello che mi aspetto io. Ecco, aspettiamo, se Dio vuole, per qualche intervento, così che magari possiamo rispondere a qualche domanda viva di qualche persona che magari può avere bisogno dell'amore di Dio. Nel frattempo vi chiedo a tutti quanti proprio di pregare.
sta andando in onda sulle frequenze di Radio Marte, il Sacro Cuore risana i cuori affranti e pace alle loro ferite. Catechesi a cuore di Don Roberto Liani, cappellano presso il Policlinico Umberto I di Roma. A questo punto della trasmissione apriamo anche le nostre linee telefoniche, abbiamo qualche minuto di tempo, il numero da comporre è 031 64 6000. Don Roberto, abbiamo una prima telefonata, abbiamo Rita che ci chiama dalla provincia di Lecco.
Ok.
Prego.
Pronto?
Pace bene Rita, eccoci.
Pace bene, Don Roberto buon anno, che Dio la benedica.
Grazie, grazie anche a te e anche a chi ascolta.
Che piccola esperienza, cioè, ho provato a frequentare, io ho avuto la grazia di conoscerlo, di conoscere Don Serafino Falvo alla messa. E un'amica, è vero che prima aveva pregato, ma solo dargli la mano aveva riacquistato la vista.
Sì, 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 ma
cioè, è una cosa straordinaria.
Ho letto proprio la testimonianza da questo libro, che mi hanno detto che poi alla fine si può dire magari il libro, Il risveglio dei carismi è chiamato, c'è cioè l'imprimatur del vescovo anche, ma veramente si vede che lui aveva esperienza proprio dei carismi, dello spirito. Perché...
Sì, sì, lei dice sempre meraviglioso, Don Serafino era meraviglioso, poi portava la gioia, cioè se si andava a una sua catechesi, ma anche mi ricordo un pomeriggio prima della messa, il rosario intero, e aveva, prima di iniziare, certo qualche anno fa, ha detto io la comunione la darò solo in bocca, e metteva in guardia le persone, ti faceva tremare, diceva controllate bene se siete in grazia di Dio, cioè faceva anche riflettere su ciò che andavamo, cioè durante la messa, che dice se qualcuno si esamini bene, che c'è il confessionale, vi confessate. Cioè era molto,
sì, sì, era
cioè
molto,
anche diciamo,
molto,
molto
chiaro, sì,
cioè,
sì, molto semplice, ecco. Sì, sì, no, no. E poi
sulla
avevo questo.
Sì. Sì, sì. No, sulla sofferenza, la guarigione, malattie. Io direi anche la Santa Messa, se si ha una grande fede, Gesù è vivo nella Santa Messa, io una volta, e la parola di Dio. Mi ricordo, io andavo a sbattere a destra, sì, con la spalla, così con la bambina piccola. E avevo sto braccio che, e ho detto signora, ho detto io sono come il paralitico lì che non si poteva buttare nella piscina, no? Dicevo c'è sempre qualcuno che ha bisogno più di me.
Prima di me, certo.
E comunque quel braccio lì il giorno dopo è nato.
Sì,
cioè,
sì, no, ma...
fede e parla durante anche, cioè la fede. E vorrei aggiungere però una cosa, che la sofferenza va comunque accettata, offerta a Gesù in riparazione, c'è tanto male, e se uno soffre e se la tiene, cioè è un rimediato, cioè c'è tanto male, io ti offro, cioè Gesù se l'è addossato, però ho chiesto anche qualche voce anche a noi, cioè non è, per carità, se le guarigioni è bellissimo, però bisogna anche saper soffrire,
ecco,
parlando questo, anche di una strada stretta.
Hai detto una cosa molto importante, saper soffrire. Allora, ecco. Ricordati una cosa, io ti voglio rispondere con semplicità, anche i demoni soffrono, ma non, a Gesù non gli serve a niente la loro sofferenza,
ecco.
perché non soffrono con amore. Allora, ricordati una cosa, quello che ripara le cose non è la sofferenza, è l'amore con cui soffri.
Bravo, ecco, perfezionato.
Quindi,
cioè con amore, per amore di Gesù,
certo,
per
amore
di Dio.
Quindi
guarda,
è l'amore che dà valore, appunto, perché se io posso anche una donna può anche come madre cucinare il giorno e fare le fatiche giornaliere con un amore grande, e questo, dice San Francesco di Sal, vale più di chi ha sofferenze molto più grandi con meno amore davanti a Dio, perché Dio è amore. Questo è molto importante, perché a volte si cade in questo fatto che si pensa che sono le sofferenze che riparano, ma le sofferenze riparano se sono vissute con amore, perché altrimenti non riparano niente. Come non ripara niente il parlare bene se non lo fai con amore, come se non conta niente il pensare bene se non lo fai con amore, è l'amore che dà valore meritorio alle azioni, questo lo dice proprio la Chiesa. Quindi per questo ho voluto sottolineare questa cosa, perché a volte si rischia di sottolineare che sembra che se non soffri non si ripara niente, invece se tu fai il bravo marito con amore, il tuo essere bravo marito ripara molto più che se c'hai una malattia di un tumore e magari in altri modi. Se tu sei un bravo marito e lo fai con amore, quell'amore esercitato ripara già, è l'amore che ripara. Teresina, quando è entrata in convento, gli dissero: perché sei venuta qui? E allora lei rispose praticamente per amare, e invece si aspettavano che dissero per soffrire. Quindi ecco, questa cosa è vera, bisogna offrire le sofferenze con amore, però sì. Oggi il problema non è che non si offrono le sofferenze, perché le sofferenze è pieno il mondo, il problema è che le preghiere di guarigione sono poche.
Sì, quello no, infatti secondo me non è, o non c'è abbastanza fede o non è abbastanza conosciuto, perché San Paolo parla chiaramente dei carismi e secondo me non si...
Ma certo, per questo ci serve la nuova evangelizzazione, perché altrimenti sembra che il Signore... appunto, come dice lui, tutti i medici, gli infermieri si danno da fare per guarire le persone, sembra che solo Dio, tra virgolette, invece è felice di questa situazione.
Grazie, buonasera.
Grazie, pace bene.
Grazie,
pace
buonasera.
Bene.
Abbiamo un'altra telefonata da Torino.
Sì.
Pronto?
Eccoci, pace bene.
Pace bene, buonasera, sono Nadia, telefono da Torino.
Perfetto,
volevo ringraziarla.
Eccoci.
Mi sente bene? Sì.
Sì.
Volevo ringraziarla per quello che ha detto sulla malattia, specificando bene che la malattia non è voluta da Dio. E questa è una mentalità ancora troppo radicata nelle persone, perché si dice spesso si fa quel che Dio vuole, nel senso la malattia è qualcosa che arriva da Dio, non si capisce, non si distingue bene questa cosa.
No, ma infatti...
si continua a dire in questo modo, è voluto dal Signore, se Dio vorrà,
Allora, quello che questo è molto importante, sì, lo specifico in poche parole proprio, no? Grazie di questa affermazione e di questa anche domanda, no? Allora, i santi dicevano: prendi le malattie da Dio, no? Ma che cosa intendevano i santi? Non intendevano che devi pensare che te l'ha mandata Dio. I santi dicevano che se tu capisci che Dio ti chiama a unirti a Gesù in sofferenza, quella malattia, che è una cosa bruttissima e rimane brutta, nelle mani di Dio può portare frutti buoni. E io faccio questo esempio, è come il letame puzza, però se tu lo usi per fertilizzare i campi porta un frutto buono, ma questo è sempre letame, rimane. Cioè non si può dire che è una cosa buona, perché la malattia non c'era quando Dio ha creato l'uomo. Quindi, anche perché qual è la cosa più certa di questo? La malattia, se fosse buona, sarebbe pure in paradiso, ma in paradiso non c'è. Quindi questo è molto importante. Allora, poi la cosa buona è che la malattia si offre in unione a Gesù Cristo, allora diventa salvifica la sofferenza, perché è offerta con amore. Però io ci tengo molto a sottolineare il fatto della guarigione, ma non perché non accetti la partecipazione alle sofferenze di Cristo, ma perché mi sono accorto che Gesù è addolorato perché molti malati guarirebbero se si facessero le preghiere di guarigione. E invece purtroppo, dato che mancano molti sacerdoti, non ci sono in tutti i posti del mondo e così via, spesso praticamente poi non si può fare questo, e allora sembra che Dio voglia che tutti soffrano, tra virgolette, ma in realtà non è così. Un esempio di questo è quando Gesù incontra la donna malata da 38 anni, 38 anni era malata quella donna, chi si sarebbe mai sognato oggi di andargli a dire Dio ti vuole guarire? Anzi, gli avrebbero detto dopo 38 anni si vede che Dio vuole che stai così, e invece Gesù l'ha guarita.
E io vorrei proprio dire, proprio legandomi a questa convinzione, cioè sono d'accordissimo e molto è convinta di questo che lei ha detto, specificato, che di fronte alla malattia di mia mamma, allora io uscivo dalla sua stanza e vedevo che lei soffriva, però era anche molto tranquilla, molto serena. E dentro di me pensavo alle guarigioni, no? Pensavo agli apostoli che sono stati mandati da Gesù proprio per guarire, e guarivano tutti. Allora io dicevo, ma perché mia mamma non può guarire? Però nello stesso tempo mi rendevo conto, penso che non sia proprio solo un mio pensiero, ma proprio che sia reale. Io pensavo, ma Gesù è risorto, Gesù è lì con lei, e nonostante questa malattia l'ha guarita. Cioè io vedevo proprio nella serenità di mia mamma, perché mi diceva che riceveva il sacerdote, anche se non ha voluto l'unzione, non l'ha voluta. L'ho presa io, perché un sacerdote molto malato e parroco di una chiesa qui vicino a me ha dato la possibilità di ricevere l'unzione, e ha detto, se avete un parente che non può riceverla, che è molto malato, ha spiegato bene, potete prenderla voi. E io l'ho presa per mia mamma non la voleva, ha preso le ceneri, la comunione,
sì,
si è confessata, però non lo voleva, e io non potevo.
Guarda,
e poi volevo solo dire ancora una cosa,
sì.
Noi qui a Torino abbiamo Don Adriano che riceve i malati, e come ha detto lei, purtroppo non ci sono tanti sacerdoti che ricevono proprio per questo, per le guarigioni, e secondo è anche difficile avvicinare un malato, proprio come diceva lei, per la guarigione, perché a volte sembra che uno chieda troppo, no? Abbiamo questa mentalità, molti hanno questa mentalità, di chiedere una cosa impossibile.
Comunque,
grazie.
Ecco, grazie di questa testimonianza, e credo che abbiamo finito il tempo, penso, e finisco soltanto dicendo questo. Una volta, per dirvi che il sacerdote è ministro di vita, non è ministro di morte, e purtroppo nella mentalità umana il sacerdote, quando è visto, dato che era legato soltanto ai moribondi, spesso è visto quasi come segno di morte. Io vi racconto questa cosa in due secondi. Beh, io una volta stavo in parrocchia, ho saputo che un giovane aveva avuto un incidente stradale, non lo conoscevo, ma lo sono andato a trovare lo stesso. Appena sono arrivato in sala rianimazione, mi ha visto una sorella, e appena mi ha visto ha urlato e ha detto, ha fatto proprio un urlato, ha detto, ma non sta morendo, una. Una seconda mi ha visto, ha fatto la stessa cosa. Poi che cosa è successo? Che Gesù, per far vedere che il sacerdote è il ministro di vita, non va lì per dargli la botta finale alla persona. Beh, dopo, il giorno dopo, viene in sacrestia la madre piangendo, che dicendomi che appena ero passato, il figlio si era, per grazia di Dio, ripreso. Allora gli ho detto, vabbè, sappi che è stato Gesù Cristo, io non c'entro niente. Però i sacerdoti cristiani sono ministri di vita. Lo Spirito Santo è Signore dalla vita. E la vita vince la morte, vince le malattie. San Paolo dice, nulla ci potrà separare dall'amore di Dio, nella morte, nelle malattie, nella vita, niente. E adesso vedo la benedizione finale, perché siamo già fuori da col tempo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, chiedo che lo Spirito Santo metta tutto quello che manca a questa catechesi e faccia portare frutti meravigliosi per la Chiesa, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, eh? Grazie.